Capitolo diciassettesimo. L'albergo della città di provincia nel quale giaceva a letto Nikolaj Lievin era uno di quegli alberghi di capoluogo che vengono costruiti secondo modelli perfezionati, con le migliori intenzioni di pulizia, comodità e perfino eleganza, ma che per il pubblico che li frequenta si trasformano con straordinaria celerità in locande sudice con pretese di modernità e diventano, per queste stesse pretese, ancora peggiori dei vecchi alberghi semplicemente sudici. Questo albergo era già in questo stato, e un soldato con una divisa sporca e una sigaretta in bocca, che doveva far da portiere, e la scala di passaggio in ghisa, tetra e sgradevole, il cameriere disinvolto con un frac unto, e la sala centrale con un mazzo di fiori di cera impolverato che adornava la tavola, il sudiciume, la polvere, il disordine disseminati ovunque, e nello stesso tempo quel certo nuovo presuntuoso affannarsi, modernamente collegato con il movimento ferroviario dell'albergo, produssero sui Lievin, dopo la loro recente vita di sposi, una penosa sensazione, specialmente perché l'impressione equivoca prodotta dall'albergo non si confaceva in nessun modo con quello che li aspettava. Come sempre, dopo la domanda sul prezzo della camera desiderata, risultò che nessuna camera buona era libera. Una camera buona era occupata da un ispettore delle ferrovie, un'altra da un avvocato di Mosca, una terza dalla principessa Astafieva venuta dalla campagna. Ne rimaneva una sporca, accanto alla quale promisero di liberarne un'altra per la sera. Irritato con la moglie perché si avverava quello che egli aveva immaginato, che cioè al momento dell'arrivo, mentre egli aveva il cuore in ansia al pensiero del fratello, invece di correre subito da lui avrebbe dovuto preoccuparsi di lei, Lievin introdusse la moglie nella camera loro assegnata. «Va, va!» gli disse lei guardandolo con uno sguardo timido, colpevole. Egli uscì in silenzio e proprio là si imbatté in Maria Nikolaevna, che aveva saputo del suo arrivo e non aveva avuto il coraggio di entrare da lui. Era proprio come l'aveva vista a Mosca. Lo stesso vestito di lana, le stesse braccia e il collo scoperti e lo stesso viso butterato, benevolmente ottuso, un po' ingrassato. «Ebbene, che c'è? Come sta? Che c'è?» «Molto male. Non sta in piedi. Non faceva che aspettar voi. Lei, voi siete con vostra moglie». Lievin nel primo momento non capì quello che l'intimidiva, ma lei glielo spiegò subito. «Io andrò via, andrò in cucina», mormorò. «Sarà contento. Ha sentito, la conosce e la ricorda all'estero». Lievin capì che ella intendeva sua moglie e non sapeva cosa rispondere. «Andiamo, andiamo», disse. Ma s'era appena mosso che la porta della sua camera si aprì e Kitty si sporse fuori. Lievin arrossì di vergogna e di rabbia contro sua moglie, che metteva se stessa e lui in quella situazione penosa, ma Maria Nikolaevna arrossì ancora di più. S'era tutta rattrappita e s'era fatta rossa fino alle lacrime, e afferrate con tutte e due le mani le punte del fazzoletto, le ravvolgeva con le dita rosse, non sapendo che dire e che fare. Nel primo attimo Lievin vide un'espressione di avida curiosità nello sguardo con cui Kitty osservava quella donna per lei incomprensibile e paurosa. Ma questo durò solo un attimo. «E dunque come sta?» disse rivolta al marito e subito dopo a lei. «Ma non si può discorrere nel corridoio», disse Lievin guardando con stizza un signore che, tentennando sulle gambe, attraversava in quel momento il corridoio andandosene per i fatti suoi. «Su allora, entrate», disse Kitty rivolgendosi a Maria Nikolaevna che era tornata in sé, ma avendo notato il viso spaventato del marito, «oppure andate, andate, andate e mandatemi a chiamare», disse e rientrò in camera. Lievin andò dal fratello. Egli non si aspettava per nulla quello che vide e sentì dal fratello. Si aspettava di trovare quello stato di autoinganno che, aveva sentito dire, i tisici hanno spesso e che così fortemente lo aveva colpito durante il soggiorno autunnale del fratello. Si aspettava di trovare i segni fisici di una morte prossima più definiti, una maggiore debolezza, una maggiore magrezza, ma sempre quella stessa situazione. Si aspettava di provar lui stesso quel sentimento di pietà per la perdita del fratello prediletto e di orrore dinanzi alla morte che aveva provato allora, ma solo in grado più alto. E si preparava a questo. Trovò invece una cosa affatto diversa. In una camera piccola, sudicia, coperta di sputi sui riquadri dipinti dei muri, di là dalla sottile intelaiatura dove si sentiva parlare, in un'aria impura di un lezzo soffocante, su di un letto scostato dal muro, giaceva un corpo sotto una coperta. Un braccio di questo corpo era al di sopra della coperta e la mano enorme, come un rastrello, di questo braccio era incomprensibilmente attaccata a un fuso sottile ed eguale dall'estremità al centro. La testa era adagiata di lato su di un guanciale. Lievin poteva vedere i capelli sudati, radi sulle tempie e la fronte tesa, quasi trasparente. «Non può essere che questo corpo orribile sia di mio fratello Nikolai», pensò Lievin. Ma quando egli si fece d'appresso e vide il viso, il dubbio non fu più possibile. Malgrado il pauroso mutamento del viso, a Lievin bastò guardare quegli occhi vividi che si erano levati su di lui che entrava, bastò notare il leggero movimento della bocca sotto i baffi sottili per capire la verità paurosa, che quel corpo morto era suo fratello vivo. Gli occhi scintillanti guardavano severi e accusatori il fratello che entrava, e subito con questo sguardo si stabilì un rapporto vivo tra i vivi. Lievin sentì una riprovazione nello sguardo fisso su di lui e provò rimorso per la propria felicità. Quando Konstantin lo prese per una mano, Nikolai sorrise. Il sorriso era debole, appena percettibile, e nonostante il sorriso, l'espressione severa degli occhi non mutò. «Non ti aspettavi di trovarmi così», pronunciò a stento. «Sì, no», diceva Lievin confondendosi nelle parole. «Come mai non mi hai fatto sapere prima, cioè anche durante il periodo del mio matrimonio? Ho chiesto notizie dappertutto». Bisognava parlare per non tacere, ma egli non sapeva che cosa dire, tanto più che il fratello non rispondeva e guardava soltanto, senza abbassare lo sguardo, penetrando, evidentemente, il senso di ogni parola. Lievin comunicò al fratello che sua moglie era venuta con lui. Nikolai mostrò piacere, ma disse che temeva di spaventarla col suo stato. Seguì un silenzio. Improvvisamente Nikolai si mosse e cominciò a dire qualcosa. Lievin si aspettava qualcosa di particolarmente importante e significativo dall'espressione del viso, ma Nikolai cominciò a parlare della sua salute. Incolpava il dottore, rimpiangeva che non ci fosse il medico famoso di Mosca, e Lievin capì che egli sperava ancora. Al primo momento di silenzio, Lievin si alzò, desiderando liberarsi, sia pure per un attimo, da quella sensazione tormentosa, e disse che andava a chiamare sua moglie. «Sì, sì, va bene. E io intanto dirò di pulire un poco qua. È tutto sporco e ci deve puzzare, credo. Masha, metti in ordine», disse a stento il malato. «E quando avrai messo in ordine, vattene», aggiunse guardando interrogativamente il fratello. Lievin non rispose nulla. Uscito nel corridoio si fermò. Aveva detto che avrebbe condotto la moglie, ma ora, rendendosi conto del sentimento che provava, decise che al contrario avrebbe cercato di persuaderla a non andare dal malato. «Perché deve tormentarsi come me?» pensò. «Ebbene, che c'è? Come?» chiese Kitty con viso spaventato. «Ah, è orribile, orribile! Perché sei venuta?» disse Lievin. Kitty tacque per qualche secondo, guardando timida e implorante il marito. Poi si avvicinò e con tutte e due le mani si afferrò al suo gomito. «Kostya! Portami da lui, staremo meglio tutti e due. Purché tu mi porti, portami per favore, e poi te ne vai», ella cominciò a dire. «Devi capire che veder te e non veder lui mi è molto più penoso. Là forse io posso essere utile a te e a lui. Ti prego, promettimi». Ella supplicava il marito come se la felicità della sua vita dipendesse da questo. Lievin dovette acconsentire e, riavutosi, dimentico del tutto di Maria Nikolaevna, andò di nuovo dal fratello con Kitty. Con passo leggero, guardando sempre il marito e mostrandogli un viso coraggioso e compassionevole, ella entrò nella stanza del malato e, voltatasi con calma, chiuse l'uscio senza far rumore. A passi leggeri si avvicinò svelta al lettuccio del malato e, accostandosi in modo che egli non avesse da voltare il capo, prese subito nella sua mano fresca, giovane, lo scheletro enorme della mano di lui, la strinse e, con quella sommessa animazione compassionevole ma non offensiva, propria solo delle donne, cominciò a parlare con lui. «Ci siamo incontrati, ma non ci conoscevamo a Soden», ella disse. «Voi non pensavate che sarei diventata vostra sorella?» «Non mi avreste riconosciuto?» egli disse con un sorriso che si era illuminato quando ella era entrata. «No, vi avrei riconosciuto. Come avete fatto bene a farcelo sapere. Non c'era giorno che Kostya non si ricordasse di voi e non ne fosse inquieto». Ma l'animazione del malato non durò a lungo. Ella non aveva finito di parlare che sul viso di lui si formò di nuovo l'espressione severa di rimprovero e di invidia di colui che muore verso chi vive. «Temo che qui non stiate del tutto bene», ella disse, sottraendosi al suo sguardo fisso ed esaminando la stanza. «Occorre chiedere un'altra stanza al padrone», ella disse al marito, «anche per essere più vicini».